Con la solita magia, Antonio Dino è passato da una parte all'altra del vetro
Eccomi qui.
rapidissimamente ed è qui seduto con noi perché ci porta, come di consueto, nel mondo del teatro, visto con una lente che spesso guarda un po' indietro nel tempo e ci fa scoprire talvolta delle meraviglie, talvolta delle cose interessanti. Questa sera credo che gli aspetti interessanti
Beh,
siano davvero tanti perché parliamo di un
sì.
gigante, di un...
Parliamo di un gigante, di un nome importantissimo per la cultura italiana, soprattutto per il cinema, ovvero Anna Magnani, attrice amata da noi tutti. Ecco, però vogliamo ricostruire gli inizi e la carriera teatrale di Anna Magnani. Non abbiamo documenti, tranne un frammento che ascolteremo fra poco, dell'attività che Anna Magnani ha svolto in palcoscenico, ma molto spesso il teatro passa attraverso i suoi film e ci consegna non solo le sue capacità recitative, la sua abilità, maestria nell'affrontare il palcoscenico, quindi uno spazio diverso da quello del set cinematografico, ma ci fa capire quanto il teatro sia un punto di riferimento sempre fondamentale per l'esperienza di questa attrice. Ma per farlo è qui accanto a noi Guido Di Palma, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Guido Di Palma insegna storia del teatro e dello spettacolo alla Sapienza di Roma e ha studiato il profilo artistico di Anna Magnani da molti punti di vista. Allora, partiamo con questo frammento piuttosto raro dell'ultima opera interpretata da Anna Magnani in scena, in palcoscenico. Si tratta della Lupa di Giovanni Verga, la chiama a recitare in quest'opera Franco Zeffirelli quell'occasione, nell'occasione della prima romana, appunto nel 65, la televisione italiana registrerà un servizio. Il giornalista Pietro Pintus registrerà un servizio televisivo per la rubrica Anteprima e per fortuna registrerà anche un frammento di recitazione dove la Magnani accanto ad Osvaldo Ruggeri, che ora possiamo riascoltare insieme.
Ho paura di voi. Che siete il diavolo, in carne e ossa. Mi avete fatto qualche malefizio. Venite a tentarvi anche adesso.
Io sono venuta per la festa. Sono cristiana anch'io.
Voi!
Lasciatemi lavare la faccia e non mi strappate il vestito della festa.
Te la devo io la festa! Ora stessa ve la darò!
Se ti bastasse l'animo, ma non ti basta l'animo. Tu sei buono soltanto a far impazzire gli altri, ma a levarli dalle pene con un colpo solo.
Maledetta! Sta qua, maledetta!
Ti pare che non lo sappia? Le madri come me dovrebbero bruciarle vive. I cani dovrebbero mangiarsele, le madri come me. Ma sei tu che mi tieni nell'inferno per i capelli. Come una pazza. Come una pazza. Va dal confessore, va. Facci. Il diavolo ci ha legati insieme.
Sentite. Non ci venite più qui. Perché se tornate a cercarmi, come vero Dio, vi ammazzo.
Finisci la via con le tue mani, un colpo solo. Ammazzami, perché io senza di te non posso starci.
diavolo siete? Il diavolo!
E questa è La Lupa, siamo nel 1965. Come ci dicevi, Antonio, questo è fortunatamente un unico lacerto che noi possiamo avere oggi di quella rappresentazione e in realtà della magnanimatura a teatro. Qui Anna Magnani, direi, passerei subito la parola al nostro ospite, è la grande Anna Magnani, persino quasi ingombrante Anna Magnani, che è diva del cinema, diva tout court, anche a teatro, però non credo che avesse cominciato così.
No, non ha affatto cominciato così, ma questa è la cosa interessante. In realtà, come spesso succede, il cinema trasforma la recitazione degli attori nel suo contrario. Voglio dire, Anna Magnani non era un'attrice tragica, non nasce come un'attrice tragica, anzi nasce come un'attrice brillante. Lei finisce la scuola, mi pare intorno al 1926, se non sbaglio, nel 27 subito viene scritturata da Niccodemi, una compagnia assolutamente gloriosa, è quella, per dire, che ha messo in scena i sei personaggi in cerca d'autore, ma lei viene scritturata per le parti brillanti e dopo la compagnia Niccodemi milita in un'altra compagnia molto importante, ma che è una compagnia primaria, che era quella di Gandusio. Gandusio era l'attore brillante per eccellenza, era il comico, quello delle commedie che poi diventeranno il cinema dei Telefoni Bianchi e così via. E la drammaticità della Magnani nasce in realtà dal rovesciamento dei suoi talenti comici. È un segreto degli attori quello di recitare pensando al drammatico, e chi fa invece le parti drammatiche deve pensare alla comicità.
È curioso l'incontro, sì, perdonami Andrea, di Anna Magnani con il teatro, perché in realtà lei si iscrive al Conservatorio di Santa Cecilia e da poco tempo, proprio accanto al Conservatorio, era nato anche un Conservatorio per attori, un'accademia intitolata ad Eleonora Duse, che poi diventerà l'Accademia d'Arte Drammatica prendendo il nome del suo fondatore e direttore, ovvero Silvio D'Amico, e pare che sia stato, mi confermerà Guido Di Palma, l'incontro con un ragazzo per le scale, un tale Paolo Stoppa, che le dirà ma perché non ti iscrivi tu a questa scuola di recitazione, e quindi le ambizioni musicali della Magnani verranno abbandonate e lei inizierà il suo percorso di attrice. È così, Guido Di Palma?
Sì, certi incontri sulle scale possono essere fatali appunto.
A questo proposito di scale che si salgono e si scendono e di piani che si abitano nelle case, Anna Magnani in questi anni di teatro, un po' pensando anche agli inizi del cinema, è più scritturata per le parti brillanti di Popolana o di Signora?
No, di Signora, ma meglio, lei si specializza nelle parti di cameriera, ovvero in quelle che anticamente erano le parti di servetta. Non dimentichiamo che ancora all'epoca...
Di seconda donna, quindi?
No, la seconda donna è la donna fatale, che è un po', insomma, di facili costumi e che insidia la prima donna. Lei è quello che resta delle parti della servetta. Della servetta furba, intelligente, che è capace di inserirsi al momento giusto, di fare anche da un punto di vista della trama la cosa giusta al momento giusto per risolvere la situazione.
E allora posso inserire una notazione di carattere filologico, se me lo permettete, perché il termine soubrette deriva proprio dal termine servetta in francese, quindi il passaggio da quel ruolo a quello della soubrette sul palcoscenico del teatro di varietà è piuttosto breve, quindi.
In un certo senso sì, anche se è abbastanza casuale, perché dunque le commedie brillanti di Gandusio spesso erano fatte da Biancoli ed erano dirette da Nera Grossi Carini, che poi diventerà anche docente di recitazione all'Accademia d'Arte Drammatica, quella diretta da D'Amico però. Ma dicevo, queste commedie brillanti prevedevano cantare una canzone, qualche volta fare qualche ballo e via dicendo. E quindi lei piano piano poi è scivolata nella rivista. La rivista non è un genere popolare, è un genere di lusso, cioè era riservato solo, no, riservato adesso non esageriamo, ma comunque la vera rivista era frequentata dall'alta società, cioè i biglietti per entrare a vedere la rivista erano molto costosi. Mia madre, che all'epoca seguiva il teatro e via dicendo, mi diceva: ma io non mi potevo permettere di andare a vedere le riviste, per esempio, di Totò, le riviste di Galdieri.
Mentre noi immaginiamo che sia un genere estremamente popolare, appunto, per militari e
servizi. Rivista e poi quello che diventerà in parte un spettacolo successivamente, insomma, questa, la rivista era un spettacolo in qualche modo elegante anche se leggero.
Sì, esatto, era uno spettacolo elegante anche se leggero, e aveva un pubblico ben determinato, e l'avanspettacolo che rappresentava il teatro popolare. Ma dicevo, la cosa interessante è come diventa come l'identità della Magnani prende forma nella rivista. Chi crea questa alchimia è Galdieri, che l'ha scrittura per milioni, questa rivista, con i fratelli De Regge. In un primo momento Galdieri non pensava affatto alla Magnani, ma pensava a quella che si chiamava una prima donna di Spolvero. La prima donna di Spolvero è una...
Wanda Osiris, in sostanza.
Wanda Osiris, una che non sa fare granché, sa fare un po' di tutto,
però
ma niente
bene. Però un grande
nome
che...
Non era tanto una questione di nome, era una questione di presenza.
Ah, di presenza.
E saper fare di tutto un po', ma quello che conta è che quando entra in palcoscenico nessuno può fare a meno di guardarla.
Ecco, abbiamo una testimonianza di Wanda Osiris che scrisse che la Magnani era la negazione della vedette, nel senso che già portava dei tratti completamente diversi, appunto, dell'idea di questa figura ben vestita, con i levrieri, con le piume, con i boys. Già si capiva che la Magnani non era proprio perfettamente conforme a quel profilo.
Infatti Galdieri la scrittura come anti-soubrette.
Prima di arrivare ad alcuni frammenti che ci porteranno nei suoni, nelle canzoni, nelle musiche, e quindi anche nei colori e nelle luci della varietà di Galdieri, ascoltiamo un frammento di un film che ha molto a che fare con il teatro, è La Carrozza d'Oro di Jean Renoir, con Anna Magnani che fa la parte di Colombina. Di cosa si tratta, Guido Di Palma?
E questo credo che sia un esempio tipico dell'idea della commedia dell'arte in Francia. In questo senso che Renoir aveva bisogno di un'attrice che in qualche modo potesse rappresentare l'italianità. L'italianità è in teatro, è la commedia dell'arte, e quindi le due cose si sono fuse. È in un matrimonio molto felice, perché in questo modo la Magnani può recuperare la sua dimensione comica che gli viene dalle sue esperienze della rivista, e che in questo modo vengono di nuovo al servizio, in teoria, di una recitazione fatta di improvvisazione, di leggerezza e via dicendo, cose che Renoir sa perfettamente utilizzare, perché era un grande maestro di attori. Renoir credo che sia uno dei registi francesi più sensibili al gioco della concertazione degli attori, tanto da rinunciare addirittura a dei montaggi sofisticati per seguire il flusso della recitazione degli attori.
Allora, ascoltiamo un frammento da La Carrozza d'Oro di Jean Renoir, l'anno il 1952. C'è una compagnia italiana, appunto, di comici dell'arte che arriva in Perù. L'attrice che interpreta Colombina è Anna Magnani, fa innamorare sia il viceré che un torero, ma alla fine rinuncerà ad entrambi perché la sua vita è solo ed esclusivamente nel teatro. Consegnerà la carrozza d'oro regalatale dal viceré al vescovo, e qui da qui l'origine del titolo, affinché possa servire per portare l'ostia ai moribondi. E allora ascoltiamo la scena in cui arriva il torero durante lo spettacolo. Il pubblico, per coprirlo di ovazioni, gira le spalle all'attrice, lei volterà le spalle al pubblico, e ascoltiamo quindi cosa succede.
Sono bravi questi attori?
Bravissimi, signor Ramon.
Va bene, li vedrò e li giudicherò.
Non pagano neanche loro.
Silenzio. È Ramon, il toreador, uomo più popolare della città. Se lo spettacolo gli piace, il successo è assicurato.
Olè! 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 Olè!
cosa c'è?
Toreador.
Colombina, sede qua?
Oh, grazie tante, messer Pantaone. Credevo qui fosse di moda voltare le spalle. Psst. Ah, così sono molto più belli, vero messer Pantalone? E dagli, qui tutti lo zompano, busse botte a doverlo sorbottano, ma quel ceppo con uno sberleppo, tutto arzillo rimettesi in piedi. Tu là, che cos'hai da guardarmi a quel modo? Caro, non sono un toro. Giubilo d'essere vedova, gaudio d'essere libera, diavolo canterò senza mercè.
Ecco, questo è un brano di un film molto famoso che ha contribuito in maniera anche importante alla fama della Magnani in tutto il mondo. Poi la Magnani è stata a Hollywood, insomma il nostro pubblico probabilmente lo sa anche abbastanza bene. Oggi
vince
parliamo,
un Oscar nel 1956, esatto, con La Rosa Tatuata.
La Rosa Tatuata. E sappiamo però molto meno appunto della sua attività come attrice. Giustamente Antonio Dino ci ha subito avvertito che molto passa attraverso il cinema. Ecco, cosa possiamo recuperare e cosa invece hai in una prospettiva diversa della Magnani attrice attraverso la pellicola cinematografica, attrice di teatro intendo.
Questa domanda che mi fa mi ricorda una cosa che mi raccontava un'attrice, Marisa Fabbri,
una grande attrice,
quando Bogart si avvicinò facendogli grandi complimenti per una parte che aveva fatto in un film che era una piccolissima parte in cui lei salutava i suoi figli che stavano partendo per un lungo periodo, e Mora disse: sei stata veramente straordinaria. Lei mi disse: ma io non ho fatto nulla, ero di schiena. Sì, ma la posizione della schiena era giusta. Se voi pensate, questa cosa può essere tranquillamente applicata alla Magnani nella scena famosissima dell'inseguimento del camion e della ventagliata di Mitra. La posizione
in Roma città aperta,
la posizione nella schiena della Magnani era giusta. Questa recitazione del corpo gli veniva appunto dalla sua pratica teatrale e in particolare dalla pratica
cadi
della rivista.
Cadi bene come la Tosca sulla scena, sembra in Sardù in teatro. Appunto.
Esattamente.
Allora Guido Di Palma, le do un aggancio. Siamo donne, film a episodi del 53, il quinto episodio girato da Luchino Visconti, ci mostra la Magnani che fa la parte della Magnani.
Questo film documenta una delle scene più importanti di un periodo per la Magnani d'oro, che era il suo sodalizio tra Galdieri, Totò e lei. Fu un periodo particolarmente felice e tutto questo è dovuto veramente alla genialità di Galdieri, che appunto sfruttando le sue qualità di anti-soubrette riesce a costruire delle cosiddette riviste di guerra, quindi le riviste che non sono sfarzose e via dicendo, ma su degli artifici della trama, sviluppando un filo conduttore sempre molto spiritoso, come per esempio in Volumineide.
Ecco, in che anni siamo, Guido?
Siamo negli anni 40, proprio negli anni della guerra. Il sodalizio comincia praticamente tra il 39 e il 40. con le riviste con Galdieri e Totò, e prosegue sino al 44 con Che ti sei messo in testa, e poi nasce una nuova Magnani. Ma prima che nasca questa nuova Magnani drammatica, Anna Magnani era diventata il simbolo di una Roma che non c'era più e di una grande nostalgia verso un mondo perduto, che trasforma la sua presenza, il suo registro, il suo colore della sua recitazione da comico a drammatico. E questa è la famosa canzone, appunto, che Visconti riprende e che faceva parte di Che ti sei messo in testa, che era la rivista di Galdieri.
Ecco, però proprio tutto il lavoro di Visconti si incentra su un ritratto della Magnani diva. Lo ricordo a chi non avesse visto questo film, consigliandogli di vederlo al più presto, tanto ormai è facile ritrovare tutto ovunque, dell'attrice Magnani che sale con un cagnolino su un taxi, te lo ricordi?
Il famoso cane da grembo che appunto non dovrebbe pagare la lira tradizionale, la lira in più. Il tassista ritiene che il cane sia troppo grande, si girano un po' le sette chiese per carabinieri, guardie, vigili, per cercare di acclarare questa situazione, con la Magnani sempre più imbufalita, che però fa dei numeri molto divertenti. Questo è una sorta di gioco che viene costruito da Visconti e dalla Magnani stessa, che addirittura racconta all'inizio che forse, se non vi racconto un episodio della mia vita in cui litigo, ci rimanete male, quindi ve lo racconto così. E poi arriva finalmente
in teatro se la prende con tutti, tratta malissimo tutti, da
cioè, non mi mettete la multa che diva. Oggi non ci vedo, sono arrabbiatissimo,
fino a quando poi entra in scena lasciando da parte la sua arrabbiatura e si dà al pubblico cantando questa canzone celeberrima, su cui vorrei che però lei, Guido Di Palma, ci dicesse ancora qualcosa. Come bello fa l'amore quando è sera.
Appunto, Come bello fa l'amore quando è sera è la fioraia del Pincio, è questo personaggio che vendeva i fiorellini alle coppiette che stavano su al Pincio, e devo dire che nella logica del film di Visconti è assolutamente straordinaria questa idea. Appunto, prima la recita della soubrette mondana, insopportabile, sempre arrabbiata e via dicendo, e poi riesce a rovesciare con una naturalezza. Si vede lei che entra nel palcoscenico, le luci si abbassano e comincia la canzone, tutti ammutoliscono.
Per quanto sia una canzone, poi lo sentiremo anche con dei sottintesi erotici, anche con grande ironia, com'era appunto in quel genere di teatro, nel teatro di varietà. Ascoltiamola.
Che giornata. Se rimedia una lira per Roma, ma che? Se spendono le lire.
Quante macchine venivano la sera, quanta gente fu affacciata a sta ringhiera, quanta folla dei maschiette e dei gagà, quante radio nelle macchine a suonare, non scendevano le coppie innamorate, se ne stavano abbracciate a pomiciò, l'erborista gli portava la guantiera con la birra e col caffè che allora c'era. Ogni topolino mi pareva un separé, ogni mazzolino a rimediavo lire tre, ci scagliavo sempre specialmente coi taxi, con le macchine CD, sempre a tentar pizzardone, che a cavallo era imponente come un re. La terrazza era un salotto ed ogni sera mi pareva una stellata bomboniera, mo la gente della meglio società resta a casa e gioca al bridge o al baccarà. E quell'uomo che puntava er canocchiale, poveraccio, puro lui, ma sai che fa? Non potendo a rimedia cor firmamento, resta a casa e s'accarezza lo strumento. Ma che luna, ma che luna c'è stasera. Veder mondo, chi s'affaccia a sta ringhiera, da San Pietro all'altre cupole laggiù, fino al mare più lontano sempre più. Che mi importa se quassù non c'è nessuno? Che mi importa se non trovo da scagliare? Mosti fiori li regalo a Roma bella, che li porti ad un soldato in sentinella.
Beh, questo è anche un passaggio importante proprio per mettere a fuoco la figura della Magnani. E questo mi piace perché adesso ritroveremo la Magnani in un altro film in cui c'è proprio il dualismo fra quello che è nella vita, nel racconto del film, e quello che forse avrebbe voluto essere, o quello che era stata, il personaggio che incontreremo fra poco. Però anche in questo film c'è un dualismo, Anna Magnani che attraversa Villa Borghese, tutta la sua vicenda, e poi che diventa la Fiorale del Pincio. Ma qual è Anna Magnani, attrice?
Questo è un po' difficile dirlo, questo bisognerebbe averla conosciuta. C'è una cosa, c'era Claudio Meldolesi che parlava di un fenomeno molto importante che riguarda l'attore, che è una sorta di trasparenza, lui la chiamava la trasparenza del personaggio. Noi spettatori molto spesso attribuiamo all'attrice le caratteristiche del personaggio. In fondo è una cosa che succede anche spesso, lo fa anche il cinema. Voi pensate che so a Rocky, no? A Sylvester Stallone, che è quello muscoloso, è così, oppure la donna mangiatrice di uomini e via dicendo, sono veramente così. In realtà questi attori si formano una specie di personaggio unico attraverso il quale poi articolano varie epifanie, differenti caratteri, ma sostanzialmente da una matrice comune. Anna Magnani,
beh, questo vale molto per Anna Magnani, certo.
Sì.
Ecco, allora la incontriamo in Risate di Gioia,
film a cui alludevo,
1960, regia di Mario Monicelli. Due sbandati nella notte di Capodanno, sono appunto Anna Magnani e Totò, si ritrovano poi in un veglione durante il quale c'è un ladruncolo, Lello, che è Ben Gazzara, che con la complicità di Totò cerca di rubare i gioielli delle donne presenti. Però a un certo punto i due artisti vincono un premio alla lotteria della serata. Ecco, ma Monicelli ci mostra un momento molto felice, assolutamente esilarante, proprio del teatro di varietà al quale avevano partecipato Totò e la Magnani con molti spettacoli.
Il duetto di Risate di Gioia, in qualche modo io credo che Monicelli l'abbia costruito, perché nella memoria del pubblico era ancora vivissimo il grande successo della coppia comica Totò Magnani. Certo, non ha molto a che vedere con la storia del film. In realtà Totò e Magnani non erano due disgraziati attori e così via, però le scenette che avevano recitato nelle riviste di Galdieri erano scenette tra due disgraziati, come il Gagà e la Gagarella, per esempio, che erano due poveracci che si incontravano, e siccome non c'avevano una lira, non c'erano nemmeno beni di consumo durante la guerra, questo li inventava nella garçonnière, che non si diceva garçonnière ma si diceva la ragazziera, e allora gli offriva un bicchiere d'acqua e via, tutte, oppure invece le grandi scene più comiche e nello stesso tempo estremamente buffe, dove Totò fa il conte Vronsky e lei fa Anna Karenina, oppure ancora quando lei fa Malombra e Totò fa quello affascinato da questa presenza straordinaria, o ancora quando lei fa Cappuccetto Rosso, che ha un... Ecco, sono tutti personaggi piccoli che appartengono
all'immaginario molto comune, no?
All'immaginario comune e popolare degli italiani.
Anche semplice, favolistico, ingenuo, com'è questo frammento, ma sentiamo che genialità c'è dentro questa apparente ingenuità.
Prego, i fortunati vincitori del terzo premio sono niente poco di meno che i signori...
Ah, Umberto Pennazzuto e Gioia Fabricò.
Pennazzuto sono io, Fabricotti è lei.
Commercianti?
No, attori.
Attori? Oh là là! Ma come mai non l'abbiamo capito subito? Ma loro sono ospiti d'onore. Attori di cinema, di prosa?
Cinema, teatro, prosa, operette, varietà.
Sì, ma presto saremo anche in televisione.
Oh, ma a maggior ragione, non crediate di cavarvela così, eh?
No, ce la caviamo così.
No. Oh, una canzone, una scenetta magari, un duetto, che so,
oh, no.
Vero?
Oh, no,
vero che non possiamo perdere una simile occasione?
No.
A lei.
Va bene, grazie.
Silenzio, prego. Il signor Buzzicotto.
Sì.
E la signora Fabricotti.
Signorina.
Pardon.
Signorina, sì.
Pardon. La signorina Fabricotti eseguiranno.
Beh, adesso ci mettiamo d'accordo.
Bene,
ci consigliamo un momentino.
Prego.
Scusate tanto. Eccolo là. Finetti, vieni qua. Finalmente. Forza. Senti, questa è una cannonata.
Un giovanotto seguiva da tanto tempo una signora.
Permetti che uso questo cappelletto? Vi spiace? Spiace?
Pronti, maestro?
Scappata da suo marito perché non era lei.
È buona, veramente buona.
La mia broscia! Oddio, dov'è la mia broscia? Senti, fuori la broscia, sai! Ma guarda, non fai scherzo! Ma come stai vicino a me?
Ma questa è roba da pazzi.
Ma non si può far niente.
Signora,
tira fuori.
Signora, ecco la spina, stavo vicino a quella pianta.
Prego. Un po' di silenzio, signori, un po' di...
Signori, siamo degli artisti, sa? C'è una signora, non è gentile.
Prego, maestro, scusi.
Peppina ragazza di fumo, c'ha la testa col naso un po' all'insù, il suo amore si chiama Nessuno e va spasso per l'aria in tutù. Geppina di notte fa il sole e la giorno lo tiene già di blu. Geppina più vive e più muore, la vedi? E non c'è più.
Geppi.
Sì.
La tua voce? Geppi.
Yes.
La tua luce? Sei tanto strana, ma tu mi piaci?
Mi piaci tanto così. E Geppi.
Sì. La tua voce? Geppi.
Sto qua.
La tua luce? Sei tanto strana, ma tu mi piaci.
Quando sei, oh.
Mi piaci tanto così.
Voglio te.
Solo te.
Solo te.
Questo, vabbè, è un pezzo famosissimo in un momento in cui è interessante perché i due personaggi è come se rievocassero un passato che, ragazzi, è vero che nel film poi c'entra poco perché non ci viene raccontato questo. Hanno lei una generica che sogna tutta la vita in quella scena in cui dice una sola parola di essere l'attrice famosa che vince l'Oscar, e lei era l'attrice famosa che aveva vinto l'Oscar, e Totò nel frattempo era diventato un divo in Italia assoluto, però non riconosciuto dalla critica e certo non con un Oscar, e qui si rincontrano insieme un po' fortuitamente perché le loro strade avevano preso percorsi molto diversi.
Sì, infatti, e questo crea un certo disagio tra di loro.
Beh, nel film in qualche modo è costruito bene, perché lei non lo vuole Totò, in qualche modo, cioè quest'uomo le viene dietro costantemente al personaggio della Magnani, e lei in fondo, che è l'unico che la ama davvero, lo allontana il più possibile.
E pare fosse così anche sul set, Guido Di Palma. La Magnani non amava essere accostata nuovamente a quest'attore con cui aveva lavorato per diversi anni, ma l'Oscar in qualche modo l'aveva posta su un livello più alto.
Sì, assolutamente. Assolutamente sì, lei prova un completo disagio nei confronti di Totò, ma la cosa interessante però, io trovo, è la genialità di Monicelli, che utilizza tutto questi, la vecchia scuola, non si butta via niente, l'ostilità che c'è esiste e la metti dentro la storia.
Perché è evidentissima.
Assolutamente. E quindi viene usata, e è questo.
Evidentissima, salvo poi la scintilla in quel momento in cui prendono il premio, che Anna Magnani accoglie in questo locale notturno come se fosse lo spettacolo della sua vita all'Olympia, perché è geniale, e in quel momento si ricrea per un attimo quella magia, quindi i loro trucchi, i loro gag, e poi ritorna tutto come prima, e lei lo schizza come la peste.
Ed è una metafora meravigliosa della vita degli attori, che si litiga a due momenti, un certo. Minuto prima di entrare in scena, e dopodiché in scena c'è questa magia, tutto sembra ricomporsi per poi ritornare disperatamente.
Ecco, non si ricompongono le cose nelle vicende sentimentali, anche nella vita di Anna Magnani, nelle sue varie storie sentimentali, Goffredo Alessandrini, Massimo Serato, Roberto Rossellini. Con Roberto Rossellini girerà un film, facciamo un passo indietro nella storia, siamo nel 1948, un film tratto da un celebre testo teatrale, La Voix Humaine di Jean Cocteau, intitolato in italiano Una voce umana. Sarà uno dei due episodi del film intitolato Amore, il secondo è quell'episodio in cui vediamo Fellini che recita con i capelli ossigenati, e si intitola Il miracolo. Allora, La voce umana, ascoltiamo allora questo frammento con Anna Magnani al telefono, perché la voce umana dell'uomo che la sta abbandonando arriva attraverso il filo del telefono.
Pronto? Pronto, sei tu, amore? Hanno interrotto. No, aspettavo. Già capisco. Hai sonno? Sei molto caro. Sei stato molto buono. Molto buono a richiamarmi. Sì, sono qua, dimmi. Niente. T'assicuro niente. Ma ti sbagli, ti giuro che non ho niente. No, ma che tono, ho lo stesso tono di prima. Solo capisci che parlo senza pensare che tutto dovrà finire. E ricadrò nel buio e nel silenzio. Senti, amore, io non t'ho mai mentito, vero? Sì, lo so, ma ora t'ho mentito. Sì, prima al telefono t'ho mentito. Tutto quello che t'ho detto è falso. So che non ho niente da sperare, che non servirà a nulla, ma mentire porta disgrazia, e poi non voglio, non mi piace, anche se è per il tuo bene. Ma no, niente di grave, non t'allarmare. T'ho mentito, vedi, quando t'ho detto com'ero vestita e che avevo cenato con Marta. Non ho cenato con lei. Non ho il mio vestito di raso nero. Sono qui nel letto interizzita dal freddo, perché mi sono gelata nell'attesa, capisci? A forza di alzarmi, sedermi, coricarmi, camminare avanti e indietro come una belva in gabbia. A forza di guardare il telefono che non chiamava mai. A forza di aspettare. Non so nemmeno io che cosa. Sì, dimmi. Sarò calma, dimmi. Ti risponderò a tutto, dimmi. Te lo giuro, ti dirò la verità. Qui. No, non ho mangiato niente. Non potevo perché sono stata molto male. Ieri sera, vedi, l'altra sera, non mi ricordo più quando, ho voluto prendere una pasticca per dormire. Allora mi sono detta che se ne avessi prese di più, avrei dormito meglio. E che se le prendevo tutte, avrei dormito senza sogni e senza risvegli. che sarei morta. Ne ho prese 12.
E invece ho fatto un sogno. Ho sognato di noi due. Ma quando mi sono accorta che ero sola, che non avevo la testa sulla tua spalla e le mie gambe vicine alle tue, ho sentito che non potevo più vivere. Ero tutta ghiacciata. Il cuore non mi batteva più e la morte non veniva mai, 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 mai. Avevo un'angoscia spaventosa. Dopo un'ora ho telefonato a Marta. Non avevo il coraggio di morire sola, amore mio, amore mio. Erano le 4 del mattino. Marta è venuta col dottore che abita nel suo palazzo. Avevo più di 40. Pare che sia molto difficile avvelenarsi perché ci si sbaglia sempre di dose. No, Marta è rimasta con me fino a stasera. Poi l'ho supplicata ad andarsene perché tu mi avevi promesso che mi avresti telefonato un'ultima volta. Avevo paura che mi impedisse di parlare. Vedi, avevo giurato a me stesso di non infastidirti, di lasciarti andare via tranquilla, di dirti arrivederci come se ci fossimo dovuti vedere il giorno dopo, invece. Sì, amore, parlami. Dio, parlami di qualunque cosa, perché tu mi parli. Vedi, io soffrivo da... E mi basta sentire la tua voce perché io mi sento quasi bene. Gli occhi mi si chiudono. Sai, qualche volta quando avevo la testa sulla tua spalla, il mio orecchio poggiato sul tuo petto, tu mi parlavi, sentivo la tua voce proprio come la sento stasera nell'apparecchio. No, amore mio, sono stata così felice. Così. Dalla modista ho visto la sua fotografia, in un giornale, sì. Non te l'ho mai detto perché non volevo rovinare le nostre ultime settimane. Pronto, sento della musica. Dico che sento della musica. Ah, i vicini. Dovresti bussare alla parete e impedire ai tuoi vicini di suonare il grammofono, no? Così forte. Già, hanno preso delle cattive abitudini perché sanno che tu non dormivi mai a casa. No, amore, no. Ti prego, no, perché se tu non mi richiami io divento pazza. Scusami, amore. Scusami, amore. Sai, so che questa scena è intollerabile, ma cerco di capire. Cerco di capire, amore mio, io soffro. Io soffro da morire, soffro. E questo filo è l'unica cosa che ancora mi unisce a te, capisci?
Beh, uno degli aspetti felici, oltre gli approfondimenti sugli aspetti rari, invece uno degli aspetti felici di questa serata è che in realtà poi passiamo in rassegna dei personaggi che sono diventati celebri grazie al grande schermo per Anna Magnani. Qui abbiamo però Anna Magnani veramente drammatica. Ci restituisce qualcosa di come sarebbe potuta essere o come è stata per quel poco Anna Magnani drammatica al teatro, o è molto cinematografico questo teatro portato appunto in pellicola?
Questo teatro è molto cinematografico, però corrisponde a un desiderio dell'attrice. Immediatamente dopo la fine della guerra, Anna Magnani continua a fare delle altre riviste come Sofia So con Garinei e Giovannini, che li tiene praticamente a battesimo, ma è stata anche la musa ispiratrice di Pandolfi, che fa il primo vero spettacolo della liberazione di Roma liberata, mettendo in scena un dramma di Gorky, l'Igor Bulisov, appunto con Anna Magnani. Due sono gli spettacoli importanti per la Magnani perché gli permettono di cambiare registro. Uno è l'Igor Bulisov di Pandolfi, che è praticamente il primo spettacolo veramente dissonante rispetto al vecchio repertorio del teatro fascista, anche se leggero, e l'altro è La Carmen, che è messa in scena da Gherardo Gherardi, il vecchio censore.
E quindi Anna Magnani che comincia un percorso che poi attraverso il cinema la porterà a abbandonare, no? In realtà io penso sempre a quel film che è Abbasso la ricchezza, in cui lei fa una parte da signora arricchita appunto con i famosi autotreni di verdura, che però c'è un momento in cui va all'ambasciata americana e si veste tutta elegante, in cui ancora fa quel personaggio in realtà quasi della rivista, perché poi quando tutti dicono ah, queste nobildonne o questi personaggi raccomandati che passano avanti, lei si volta e dice ah, frescona, come dire, sono mascherata, e ancora c'è un barlume di quel personaggio che direi sparisce, no? Poi dagli anni 50 in poi la rivista nella vita della Magnani, o rimane?
Diciamo che è abbastanza complicato, nel senso che esce dalla rivista, fa anche due regie con Orazio Costa. Una è per esempio Anna Christie di O'Neill, e a questo punto, grazie al cinema e grazie anche a queste, diciamo, prove generali nel teatro, diventa l'attrice drammatica per eccellenza.
Ecco, perché la noterà per esempio Vittorio De Sica proprio in palcoscenico, portandola nel suo cinema e chiedendole di interpretare Teresa Venerdì.
Sì, certo, questo però era già successo prima e lì si era veramente accreditata come un'attrice di livello, diciamo, nella prosa. Qui ormai siamo alle soglie degli anni 50 e qui ha cambiato completamente il suo registro, cioè diventa un'attrice drammatica. Salvo poi ritornare nuovamente alla rivista in un episodio molto importante con Chi è di scena nel 53, che è una rivista che lei fa dopo i grandi successi in America. Ed è quindi un grande ritorno al teatro che viene preparato con grande accuratezza.
Qui altro che il nome della spartrice da spolvero, insomma, qui è veramente...
Ascoltiamola in un ruolo drammatico di matrice teatrale, che però appunto ci rimane attraverso i fotogrammi del cinema, Assunta Spina, veramente un drammone storico nella cultura italiana, e peraltro un testo reso celebre per immagini dal lavoro di Francesca Bertini, dal film di Francesca Bertini nel 15, si cimenta Mario Mattoni nella regia di questo film, con la sceneggiatura però e quindi con le battute scritte da Edoardo De Filippo, che ne sarà anche interprete. Qui vediamo la povera Assunta Spina dileggiata da tutti, che invece incontra il corteggiamento di un giovane militare che è Aldo Bufilandi.
A chi è?
Sono io, dall'altro.
Ah, è l'anno di vigilia di Natale, ho pensato.
E se hai bisogno di parlare con qualcuno, di vedere una faccia amica, qualcuno che pure se non parla ti respira vicino, è vero? Povero Flaiano, solo solo mi hanno lasciato, l'antivigilia di Natale.
Ma su, io sto solo perché l'ho voluto io. Pensavo a Napoli, la grande città in Marmolai, ma un paese mi la famiglia la tengo. Tu perché sei solo?
Ma che c'entro?
Ho sempre pensato che tu sei solo. A piscare tengo la terra. Padre e madre sono vecchie. T'accoglierebbe come una regina la casa.
A me? Tu mi vuoi sposare, vero?
Sì.
Assunta Spina si sposa. Ma come, non sapete niente? Si sposa Assunta Spina. E quelli che non la conoscono domandano, ma chi è sta Assunta? Quelli che rispondono, se lo dicono piano piano, dentro l'orecchio, è quella là. E tu sai che vuol dire quella là, eh? Vuol dire mala femmina. E sai che ci vuole per una mala femmina? Ci vuole un uomo senza scrupoli, che non le dà pace, un uomo gras frutta. Ci vuole un uomo che più la vede piangere, più la prende a schiaffi. Che più la maltratta, più lei ci si attacca. E tu che sei? Ma che sei tu? Ma guarda te là che sei! Tu sei un pupazzo, sì! Tu sei un pupazzo, sì! Se la gente ride, e perché non dovrebbe ridere? Sei ridicolo, sei insignificante, sei innamorato. Piangi. Piangi pure. Oh, povera te. Povera creatura, dammelo un bacio, ti prego. Dammelo un bacio che non te lo chiedo più, sa.
Ecco, con Assunta Spina abbiamo, direi, un po' completato una parte di queste gallerie di personaggi teatrali che noi più o meno, mi sembra di capire, abbiamo essenzialmente attraverso il cinema. Io volevo chiedere una cosa, ma lei continuava a teatro a avere lo stesso successo che oramai le arrideva in maniera fortissima al cinema? Cioè rimaneva per questa rivista ancora del 53, per queste occasioni, attesissima in teatro? Il suo pubblico si era anche spostato, mentre diventava anche un'attrice drammatica, verso la celluloide?
Il ritorno di Anna Magnani a teatro era certamente un evento, ma il suo pubblico si era decisamente spostato. Tutti gli spettacoli che lei fa a partire dal 53 appunto in teatro, che poi sono pochissimi perché questo Chi è di scena e sarà un flop, e poi la lupa, e infine la Medea di Anuil, che anche quella sarà, ahimè, un flop.
Accettato come dalla Magnani, diciamo signorilmente, o insomma, diciamo, molto ben compensato dalla grande carriera cinematografica, o come un dispiacere?
Sicuramente era un dispiacere, almeno per la rivista, lo so perché ho visto delle lettere in cui lei si rammaricava della perdita del contatto con il pubblico. Questa è una cosa che per un attore di teatro è un dolore. Sicuramente non le avrà fatto piacere di avere constatato questa distanza con il suo pubblico, che ormai lei poteva comunicare solo attraverso lo schermo, attraverso questi primi piani e questi occhi splendidi, queste straordinarie espressioni che riusciva.
Ecco, io vorrei però chiudere su una riflessione che mi piacerebbe che compissimo insieme. Allora, l'abbiamo sentita in queste parti, sia nella Lupa, ad esempio, in Assunta Spina, quindi con un repertorio tardo ottocentesco che le impone una melodrammaticità molto sottolineata. La vera drammaticità della Magnani sarà invece a partire dal neorealismo in poi, quando quel suo volto, quei suoi sguardi, quei suoi gesti, quelle sue posture fisiche dovranno raccontare la realtà, quello che sta accadendo davvero nelle strade.
Sì, certo, questo è vero, però non ci dobbiamo mai dimenticare che la vocazione melodrammatica del neorealismo esiste, c'era, era concreta, e non è molto distante da un certo teatro popolare che era capace di raccontare la vita quotidiana. E in fondo, se voi ci pensate, la sua capacità di mescolare il tragico con il comico sta dentro la tradizione più autentica degli attori italiani.
E se questo, se poi pensiamo, non so, un film come Bellissima, dove questi registi si alternano continuamente, dove c'è, cioè, poi in realtà il mestiere dell'attore raccontato nei desideri di una madre, nei sogni mai vissuti e perduti davanti a uno specchio sistemandosi i capelli, questo è assolutamente evidente. Poi poco conta, forse, ecco, questo non lo so, se è teatro o se è cinema.
Per l'attore sì, perché credo che il calore della relazione con il pubblico sia una cosa assolutamente insostituibile.
Vorrei chiudere con una frase di Anna Magnani, la trovo in questo libro interessante, Nannarella, il romanzo di Anna Magnani, scritto qualche anno fa da Giancarlo Governi. Ecco, a proposito dei suoi esordi, Anna Magnani scrive: «Ho capito che non ero nata attrice, avevo solo deciso di diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una carezza di meno. Per tutta la vita ho urlato con tutta me stessa per questa lacrima, ho implorato questa carezza. Se oggi dovessi morire, sappiate che ci ho rinunciato, ma mi ci sono voluti tanti anni, tanti errori». Bellissima questa frase, direi che possiamo chiudere qui il nostro incontro, ringraziando Guido Di Palma per tutte le cose che ci ha detto e per questo percorso attraverso la recitazione in palcoscenico e non di Anna Magnani. Grazie Guido Di Palma.
Grazie a voi.
Grazie, grazie e buona serata. Che noi abbiamo ancora un po' il tempo di continuare, perché ci è rimasto qualche minuto, e lo facciamo in qualche modo riagganciando almeno qualche filo di quelli che abbiamo intessuto grazie al concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, addirittura anche prima, quando abbiamo fatto il nostro viaggio in giro per l'Italia con il nostro panorama, la musica di Richard Strauss. Allora, dai Sei Lieder opera 19, Bright über mein Haupt, con la voce di Beverly Seals, Aldo Ciaccato alla guida della London Philharmonic Orchestra. Thank you. una piccola dichiarazione d'amore con la voce meravigliosa qui di Barry Lee Sills, Richard Strauss, dai Sei Lieder, opera 19, Bright über mein Haupt, dein Schwarzer Haar, i tuoi occhi meravigliosi ispirano il mio cuore. Mi sembra che alla fine di una trasmissione dedicata a Anna Magnani questi occhi sia giusto omaggiarli, come lo avete fatto voi al 335-5634-296. Non abbiamo fatto in tempo a dare conto, almeno a voce, però l'abbiamo pubblicato sul sito, i vostri messaggi, tanti: come mai Della Lupa non è rimasto un frammento, è andato perduto il film, ma non è un film, era un lavoro teatrale con la regia Zeffirelli, e quindi è rimasto catturato in quel frammento cinematografico, televisivo, insomma da cinegiornale televisivo, il pezzo della Magnani, una donna eccezionale dal carattere forte e duttile, ma sempre con grande personalità. Insomma, tanti, l'amore per Anna Magnani non si ferma anno dopo anno. È stato interessante anche grazie ad Antonio Audino a ritrovarla sotto un'altra lumeggiatura, un altro profilo, quello del teatro. Io ringrazio Enrico Murgia alla console per la parte tecnica, insieme a Piero Brancali, si sono alternati. Antonio Dino, regista e regista di se stesso nel teatro di questa sera, qui è mio compagno. E Andrea Penna vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Ringraziamo curatori e redazione. Domani Linda di Chamonix in diretta al Teatro dell'Opera di Roma, non ve la perdete. Lasciamo la parola e la musica a Battiti.